gialli di Sherlock Holmes. Radiocomposizione di Marco Visconti da Arthur Conan Doyle. Seconda avventura. Lo strano caso del signor Embley. Regia di Marco Visconti.
Eccovi finalmente, caro Watson.
Buongiorno, Holmes. Scusate il ritardo.
No, non importa, non importa. Sedete.
Ah, grazie.
Beh, l'avete veduto?
Chi? Quel vecchio? Sì, l'ho incontrato sulla porta. Un nuovo cliente?
Mi è stato mandato da Scotland Yard.
Ah, di che cosa si tratta?
Jeremy Amberley, è il suo nome. Ex fabbricante di colori. Sapete, la famosa ditta Breakfall Amberley. Si era fatto un bel gruzzoletto e si è ritirato all'età di 60 anni dopo essersi comprato una casa a Lewisham. Un anno dopo ha sposato una donna più giovane di lui di 20 anni. Bella, direi, almeno dalla fotografia. Felicità e agiatezza, dunque. Niente affatto. In capo a 2 anni il signor Amberley è diventato, come voi stesso avete forse notato, una creatura disfatta e miserabile.
Ma cosa gli è successo?
Oh, la solita vecchia storia. Un amico traditore e una moglie infedele. L'amico traditore è un giovane dottore chiamato Ray Ernest, che frequentava casa Amberley perché il vecchio era un appassionato giocatore di scacchi. Quasi ogni sera andava a fare una partita con lui. Breve, il giovanotto e la moglie del padrone di casa sono fuggiti insieme la settimana scorsa, portandosi via anche una cassetta in cui il vecchio teneva quasi tutto il suo gruzzolo. Ecco tutto.
E quali sono le vostre intenzioni?
Quali sono le vostre?
Ma non capisco.
Ecco, caro Watson, stavolta ho proprio bisogno che voi facciate le mie veci e vi rechiate a Lewisham a raccogliere gli elementi del caso. Io ho per le mani un caso che devo risolvere con una certa urgenza e almeno per oggi non mi posso muovere da Baker Street. Posso contare su di voi?
Farò del mio meglio.
Ottimamente. Ci vediamo dunque stasera qui a Baker Street. Grazie, Watson, e buon lavoro.
La casa del signor Amberley si chiama Il Porto, ma sorge in un quartiere di abitazioni dall'aspetto assai meno distinto. È circondata da un muro alto, tappezzato di lichene e coronato di muschio. Quel caratteristico tipo di muro...
Ho capito, un muro alto di mattoni, sì.
Esatto. La casa, dietro mia richiesta, mi è stata indicata da un tale che stava bighellonando da quelle parti. Un tipo alto, bruno, con 2 grossi baffi. Sì, ne parlo perché ho le mie buone ragioni. Ero appena entrato nel cancello che vidi il signor Amberley venirmi incontro dal viale. Devo dire che mi ha un po' impressionato osservandolo meglio per quelle sue spalle, quel suo torace da gigante piantati su quelle 2 gambe da ragno.
Ha la scarpa sinistra tutta grinze mentre la destra è liscia.
Questo non l'ho osservato.
Lo credo. Io invece ho capito che ha un arto artificiale. Ah. Continuate.
Entriamo in casa. Notai che il vecchio stava verniciando tutta la parte in legno della sua abitazione. Mm-hmm. Mi parve che avesse ragione di farlo, perché a parte il giardino, che è in assoluto abbandono, anche la casa è piuttosto sciatta e maltenuta.
Veniamo al fatto adesso. Come avvenne la fuga dei 2 traditori?
Ecco. Quella sera il signor Amberley aveva preso 2 biglietti di balconata per il teatro Haymarket, ma all'ultimo momento la moglie aveva accusato un forte mal di testa E così il vecchio era andato solo. Mi ha infatti mostrato il biglietto non adoperato, perché non avessi dubbi in proposito.
Interessante, straordinario, direi. Per caso, non avete preso il numero di questo biglietto?
Sì, numero 31.
Bravissimo, Watson. L'altro posto, perciò, non poteva essere che il 30 o il 32.
Già, sicuro. E la fila era la fila B.
Già. E d'altro cosa vi ha detto?
Mi ha mostrato la sua stanza blindata, come la chiama lui. E sembra proprio una di quelle delle banche, con tanto di porte e di persiane di ferro. Ma pare che la donna avesse una chiave, e si è portata via, con l'aiuto del complice, qualcosa come 7.000 sterline tra contanti e titoli.
Titoli? Cosa speravano di farci?
Il vecchio Amberley, infatti, mi ha detto di avere consegnato una lista dei titoli alla polizia per impedirne la vendita. Ritornato da teatro verso mezzanotte, aveva trovato la cassaforte svaligiata, la porta e la finestra aperta e i due traditori scomparsi. Da quel momento non ne ha saputo più nulla. Naturalmente avvertì subito la polizia.
Stava verniciando, avete detto?
Sì.
Che cosa, precisamente?
Ma il corridoio. Però aveva già verniciato la porta e lo stipite della stanza di cui vi ho parlato.
Avete altro da dirmi, Watson?
Sì. Mi ero fatto portare in carrozza alla stazione di Blackheath e avevo preso il treno lì. Quando, proprio mentre si metteva in moto, vidi un uomo precipitarsi nello scompartimento vicino al mio. Era ancora quel tipo alto, bruno, con due grossi baffi che mi aveva indicato la casa di Amberley. Lo rividi ancora al ponte di Londra. Poi lo perdetti tra la folla. Sono sicuro che mi seguiva.
Alto, bruno, due grossi baffi. E un paio di occhiali da sole, vero?
Siete un mago, Holmes. Questo degli occhiali che difatti portava, appunto, occhiali da sole. Non ve l'avevo detto.
E portava come spilla da cravatta un emblema massonico?
Ma, Holmes...
Non impressionatevi, è semplice, direi semplicissimo. Comunque, domani alle 3 avrò ancora bisogno di voi. Ci sarà anche Amberley.
Amberley? Non mi ha detto che domani sarebbe venuto da voi.
Non poteva dirvelo, Watson. Egli ancora non sa di dover venire domani da me.
Ho ricevuto un telegramma, signor Holmes. Non so proprio di cosa si tratti. Per questo sono venuto da voi. Ecco.
Venite immediatamente. Posso darvi informazioni circa vostra recente perdita. Hellman, il vicariato. Spedito alle 2:10 da Leader Parlington. Leader Parlington si trova nell'Essex, credo, non lontano da Frinton. Naturalmente voi partirete subito. Questo telegramma è stato evidentemente spedito da una personalità responsabile, dal vicario del luogo. Dov'è la mia guida Crawford?
Eccola, Holmes.
Ah, grazie, Watson. No, dunque. Eccoci qui. John Coles Hellman, dottore in lettere, decano di Mosmore a Leader Farmington. Date un'occhiata ai treni, Watson.
È quello che stavo appunto facendo.
Ah, bene.
Ce n'è uno che parte alle 5:20 da Liverpool Street.
Benissimo. Sarà bene, Watson, che voi accompagnate il signor Amberley nel caso che avesse bisogno di aiuto o di consiglio.
È ridicolo, signor Holmes. Com'è possibile che quest'uomo sappia qualcosa di quanto è successo? Sarebbe uno spreco di tempo e denaro.
Non vi avrebbe telegrafato se non sapesse qualcosa. Vero? Avanti, signor Amberley, non è il caso di stare a discutere.
Non credo che andrò.
Fareste una pessima impressione, tanto sulla polizia che su di me. Saremmo indotti a pensare che questa inchiesta non vi sta affatto a cuore.
Bene, bene, andrò, certo, se la prendete su questo tono. A me, francamente, sembra assurdo supporre che questo vicario, se voi però ritenete...
Lo ritengo senz'altro. E ora buon viaggio, signor Amberley, e auguri, Watson. Non tornate prima di domattina, venite direttamente a casa del vecchio, intesi?
Intesi, Holmes.
Aiuterò il signor Amberley in tutto quello di cui avrà bisogno.
D'accordo. Watson e il caro signor Amberley, di ritorno dalla loro gita.
Buongiorno, Holmes. Eccoci dunque.
Sì?
Ma Questo signore che è con voi?
Bruno, due grossi baffi, occhiali da sole, l'avete riconosciuto dunque? È il mio amico signor Barker.
Buongiorno a voi.
Sì, signor Amberley, Barker si è interessato anche lui al vostro caso, benché lavorassimo indipendentemente. Tuttavia abbiamo la stessa domanda da rivolgervi.
Quale domanda, signor Holmes?
Semplicemente questa. Che avete fatto dei cadaveri?
Sputa!
Fategliela sputare, sì, lo tengo! Sputate dunque!
Giù!
Ha tentato di avvelenarsi.
Ma non ce l'ha fatta. Una capsula di cianuro. Sputandola ha fatto insieme la sua confessione. Ma le cose devono svolgersi con ordine, in modo decente. Cosa facciamo, Barker?
Ho una vettura alla porta.
Ci sono soltanto poche centinaia di metri per arrivare alla stazione di polizia. Ci andremo insieme. Voi restate pure qui, Watson. Fra una mezz'ora sarò di ritorno insieme all'ispettore McKinnon, che già conoscete.
Buongiorno, ispettore.
Buongiorno, dottor Watson.
Ho lasciato Barker a occuparsi delle formalità. Voi non sapete, Watson, che Barker è un mio famoso e odiato rivale?
Ah, sì.
Quando mi accennaste a un uomo alto e bruno, così e così, non mi fu difficile completarne il ritratto. Naturalmente i suoi sistemi sono irregolari, come i miei, ma sono sistemi molte volte assai utili. Voi altri, per esempio, McKinnon, con il vostro avvertimento obbligatorio che qualunque cosa avesse detto sarebbe stata usata contro di lui, non sareste mai riusciti ad ottenere da quel farabutto ciò che virtualmente può chiamarsi una confessione.
Probabilmente no. Comunque ci saremmo arrivati lo stesso. Oh, non credete, Holmes, che anche noi non avessimo i nostri sospetti. Voi dovete perdonarci se ci secchiamo quando vi serviti di sistemi che noi non possiamo usare, derubandoci così di ogni merito.
Non ci saranno ruberie, McKinnon, vi assicuro che al momento buono scomparirò, in quanto Barker non ha fatto che seguire le mie istruzioni.
Questo è molto generoso da parte vostra, Holmes. L'odio e critiche hanno poco significato per voi, ma per noi la cosa è molto diversa quando i giornali incominciano a fare domande.
Certo, e bisognerà avere le risposte pronte. Cosa direte, per esempio, quando vi domanderanno quali furono esattamente i fatti che risvegliarono i vostri sospetti, dandovi infine il convincimento della verità?
Credo che per il momento di dati positivi non si possa ancora parlare. Siete stato voi a dirmi che il prigioniero, in presenza di tre testimoni, ha praticamente confessato, tentando di suicidarsi, di aver assassinato la propria moglie e il dottor Ray Ernest. Quali altri fatti ci sono?
Avete predisposto per una perquisizione?
Sì, ho già richiesto tre agenti.
E allora farete presto chiaro su tutto. I cadaveri non possono essere lontani. Cercate nelle cantine o nel giardino. Deve esserci da qualche parte un vecchio pozzo fuori uso. Tentate lì la vostra fortuna.
Ma voi come l'avete capito? E come è successo?
Venite da questa parte.
Novia, vieni qua. Ecco, prego.
Grazie. Ecco. Quest'uscio aperto è quello della famosa camera blindata.
Che terribile odore di vernice.
Già, questo è stato infatti il nostro primo indizio, per il quale bisogna ringraziare le doti di osservazione del dottor Watson. È stato proprio questo particolare a mettermi sulla pista giusta. Perché quest'uomo, in una circostanza così poco adatta, si andava riempiendo la casa di strani odori? Evidentemente per coprire qualche altro odore più sospetto. C'era poi il fatto di una stanza come questa, con porte e persiane di ferro, una stanza a chiusura ermetica. Mettete insieme questi due fatti e dove ci portano? Me ne accertai ispezionando personalmente la casa. Già ero sicuro che il caso era grave, poiché avevo esaminato la pianta del teatro di Market. E mi ero accertato che né il numero 30 né il 32 erano stati occupati quella sera, ragione per cui Amberley non era stato a teatro e il suo alibi cadeva. Si imponeva ora il problema di come avrei potuto ispezionare la casa. Inviai un mio agente in quel famoso paese del vicario e gli feci mandare quel falso telegramma ad Amberley, costringendo il nostro uomo a recarsi laggiù a un'ora tale che gli sarebbe stato impossibile rientrare a Londra nella stessa giornata. Per essere più sicuro, lo feci accompagnare dal dottor Watson. Naturalmente scelsi il nome del vicario a caso, cioè semplicemente inventandolo.
Infatti, dopo aver molto girato e non aver trovato nessun vicario di quel nome, non ci rimase altro che pernottare sul luogo.
Già, e io procedetti tranquillamente allo scassinamento della casa. Il furto con scasso è sempre stato per me una professione di riserva. Sono sicuro che ci sarei riuscito benissimo. Osservate quello che ho trovato. Vedete? La conduttura del gas. Qui, lungo lo zoccolo.
Ah, sì.
Osserverete che si alza ad angolo retto, col muro. E qui in un angolo c'è una chiavetta. Come vedete, la conduttura corre sin dentro la camera blindata e termina in quella rosetta di stucco al centro del soffitto, dove l'ornamentazione la nasconde, vedete? Ecco. Questa terminazione, però, è completamente aperta. In qualsiasi momento, girando la chiavetta esterna, la stanza può essere inondata di gas. Come egli sia riuscito a condurre quei due disgraziati là dentro, non so. So solo che una volta là dentro le due vittime furono alla completa mercé del loro assassino. A un certo punto della mia ispezione accadde un incidente, sì, che chiamerei inaspettato. Stavo sgattaiolando dalla finestra della dispensa alle prime luci dell'alba quando mi sentii afferrare da una mano per il colletto e una voce mi disse: «Ehi, farabutto, cosa fai qua dentro?» Appena potei voltarmi, mi trovai davanti la faccia di Barker. La situazione era curiosa, tanto che ci fece sorridere entrambi. Sembra che sia stato assunto come poliziotto privato dalla famiglia del dottor Ernest. E come me era giunto alla conclusione che sotto tutta questa faccenda ci doveva essere dell'osco. Stava sorvegliando la casa da diversi giorni e aveva osservato il dottor Watson come un tipo particolarmente sospetto. Naturalmente non poteva arrestare Watson, ma quando vide un uomo che tentava di svignarsela dalla finestra della dispensa, allora agì e trovò Sherlock Holmes. Così proseguimmo insieme nell'esame del caso.
Il caso mi sembra ormai completamente risolto e non ci sarà certamente molto difficile ritrovare i cadaveri, no?
Voglio mostrarvi qualche altra cosa ora.
Sì?
Sì, qualcosa che deve essere sfuggita allo stesso Amberley. Ammettiamo che voi foste rinchiuso in quella stanzetta.
Sì.
Che aveste due soli minuti da vivere, ma che poteste vendicarvi del criminale che vi ha teso un così orrendo tranello. Che cosa fareste? Che cosa tentereste di fare?
Scriverei un appello supremo.
Appunto, cerchereste di far sapere in che modo state per morire. Non vi servirebbe scrivere su un pezzo di carta. Il vostro assassino vedrebbe.
Eh già.
Se scriveste invece sul muro, qualcuno potrebbe, dopo, raccogliere il vostro messaggio. Ecco. Guardate qui.
Sì.
Proprio sullo zoccolo è scritto con matita copiativa: noi sia e nient'altro.
Ebbene?
Ebbene, è a soli 30 centimetri da terra, vedete? Quando scrisse quelle due parole, il poveretto era a terra e moribondo. Perdette i sensi prima di poter terminare. Evidentemente stava scrivendo: noi siamo assassinati.
Geniale. Ma quei titoli? Il furto naturalmente non c'è stato, eppure Amberley li possedeva effettivamente. Sì, perché noi abbiamo controllato la cosa.
Li avrà senz'altro nascosti in qualche posto sicuro. Non appena il rumore della fuga si fosse placato, li avrebbe improvvisamente scoperti, annunciando magari che la coppia colpevole si era pentita e aveva rimandato il plico, oppure lo aveva abbandonato per strada.
Ah, certo, Amberley non poteva fare a meno di venire da noi, ma non riesco a capire perché sia venuto da voi.
Avrebbe potuto sempre ribattere a qualsiasi vicino sospettoso: vedete come mi sono dato da fare? Ho consultato non solo la polizia, ma persino Sherlock Holmes.
Devo proprio perdonarvelo, questo persino. Sì, è uno dei casi più brillanti che io mi ricordi.
Notevole con cui l'ispettore McKinnon arguì dall'odore di vernice che un altro odore di gas, per esempio, potesse essere dissimulato. L'ardita deduzione che la stanza blindata poteva anche essere la camera della morte e la successiva perquisizione che portò al rinvenimento dei cadaveri in un pozzo fuori uso, abilmente mascherato da un canile, resteranno negli annali del delitto come un fulgido esempio della sagacia dei nostri poliziotti professionisti.
Mi fa piacere per McKinnon, in fondo è un buon diavolo. E ora possiamo archiviare il caso fra i nostri incartamenti, Watson. Chissà che un giorno qualcuno non si senta di raccontarne la storia.
Quella vera.
Per la serie I gialli di Sherlock Holmes abbiamo trasmesso Lo strano caso del signor Embley, radiocomposizione di Marco Visconti da Arthur Conan Doyle. Personaggi ed interpreti: Sherlock Holmes, Ubaldo Lai, il dottor Watson, Renato Cominitti, il signor Embley, Fernando Solieri, il signor Barker, Renato Izzo, l'ispettore McKinnon, Gilberto Mazzi. Regia di Marco Visconti.